pensiero sulla lidorate va ti posa sui clivi e sui colli o violezza notte pile molli la del suolo natal del Giordano.
A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend.
L'escalation è la strada che Donald Trump ha scelto per la guerra in Iran. Il regime resiste e lui non ha un exit strategy da seguire e quindi decide per l'escalation. Fino a dove e fino a quando?
You know what, we basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. They don't know what the fuck they're doing. They don't know what the fuck they're doing. You understand that?
You understand that?
They don't know what the fuck they're doing. They don't know what the fuck they're doing. They don't know what the fuck they're doing. You understand that?
You understand that?
Buongiorno, buongiorno Michele Migone e benvenuti a Va Pensiero. Facciamo il punto sulla guerra visto dagli Stati Uniti. Trump pensava fosse più facile, ma non lo è. Aver eliminato la leadership del regime non è ancora servito a vincere questa guerra. Cosa ci riserva quindi il futuro? Sentiamo l'ambasciatore Stefano Stefanini.
Diciamo che in questo momento mi sembra più propenso a un'escalation che alla ricerca di un exit strategy. Non dà alcuna indicazione di voler avviare una trattativa con l'Iran e, d'altra parte, anche i segnali dall'Iran sono di voler continuare la guerra, non di aprire una trattativa. Quindi stiamo andando verso una fase di escalation. Ci siamo in realtà già entrati, specialmente con gli attacchi reciproci a impianti di impianti e giacimenti di forniture di idrocarburi.
Ecco, questi attacchi, poi Trump ha detto ma io non lo sapevo che gli israeliani li avrebbero fatti, in realtà poi la stampa americana ha scoperto che c'era stato un coordinamento, che Trump era stato avvertito dal primo ministro israeliano. Ma questi attacchi, gli attacchi sulle infrastrutture petrolifere iraniane e la risposta iraniana poi su invece le infrastrutture dei paesi del Golfo, che cosa significano?
Significa occhio per occhio, dente per dente, cioè il momento in cui gli attacchi israeliani, concordati o meno con gli Stati Uniti, vanno al cuore delle capacità produttive iraniane, quindi colpiscono l'Iran nel medio-lungo termine, non soltanto in quelle che sono le capacità militari e offensive, l'Iran risponde colpendo i paesi arabi del Golfo, che considera alleati degli Stati Uniti in quanto ospitano basi americane. Quindi se tu impedisci a me di esportare il mio petrolio, io faccio lo stesso col tuo gas e col tuo petrolio.
Secondo Matteo Muzio, giornalista esperto degli Stati Uniti, l'obiettivo di Donald Trump è ancora il modello venezuelano a Teheran. Quindi non l'abbattimento del regime, ma un regime più compiacente nei confronti degli Stati Uniti. È l'obiettivo che Trump pensava di ottenere in pochi giorni, ma che in realtà non è ancora arrivato. E vediamo se arriverà mai.
La vittoria per lui è avere anche un regime che diventa più compiacente e cede i diritti petroliferi. Non c'è più, sempre per fare i paragoni col 2003, l'ambizione a democratizzare l'area, a trasformarla secondo dei principi appunto liberal democratici, o comunque per creare degli stati che non siano almeno nominalmente delle dittature, ma delle democrazie per quanto imperfette. Quindi andrebbe benissimo anche un ayatollah disposto a venire a patti. Quindi diciamo che sarà un po' questa una delle probabili vie d'uscita per Trump, sul modello di quello che è avvenuto in Venezuela, dove la cacciata di Maduro non ha visto un crollo del regime, anzi ha visto semplicemente una sostituzione al vertice, come vengono fatte in regimi di quel tipo. Quindi diciamo un cambio di alleanze, di orientamento, ma il regime rimane intatto. Io, al momento, credo che l'esito più probabile sia proprio questo, un regime intatto più compiacente verso gli Stati Uniti. Le altre ipotesi, ovvero appunto gli Stati Uniti che devono ritirarsi senza aver risolto la questione, con un regime che resta in piedi e determinato ad andare avanti con la guerra, ebbene, questa sarebbe una sconfitta pari a quella del Vietnam.
Quindi in pratica Trump adesso continuerà con i bombardamenti, così come sta avvenendo da 3 settimane a questa parte, perché in realtà l'obiettivo appunto di avere una soluzione venezuelana non è riuscito a coglierlo. A tuo giudizio andrà avanti con la guerra finché non coglierà quell'obiettivo? Quindi?
Sì, perché diciamo gli effetti ormai non si risolvono in poco tempo. Abbiamo visto l'inflazione causata da guerra in cui in teoria gli Stati Uniti non avevano nulla a che fare, come la guerra in Ucraina o il conflitto tra Israele e Hamas a Gaza. Abbiamo visto due guerre che hanno però causato degli shock inflattivi negli Stati Uniti, l'aumento dei prezzi dei beni di consumo, della benzina, che hanno impattato molto le tasche degli elettori e hanno poi di conseguenza anche causato la vittoria di Donald Trump. Questi effetti rimarranno, quindi smettere per avere una sconfitta dichiarata o meno, diciamo che per Trump è perderci da entrambi i lati, sia dal lato appunto della retorica militare, sia da quello del carrello della spesa, perché gli elettori americani comunque dovranno ugualmente far fronte alle conseguenze di questa scelta scellerata da parte dell'amministrazione americana, perché in questo modo diciamo che i problemi che si era proposto di risolvere nel 2024 non solo non vengono superati, ma vengono aggravati. Quindi sarebbe veramente una catastrofe su tutti i fronti per la Casa Bianca.
Quindi in realtà lui in questo momento, ma non sembra essere mai stato il momento, si disinteressa del consenso, delle possibili conseguenze politiche. Per lui la priorità adesso è quel disegno, diciamo, geostrategico globale che sta portando avanti col suo gruppo di potere?
Diciamo che lui crede che comunque, stringendo un po' i denti e la cinghia, la vittoria arriverà e a quel punto potrà raccoglierne i frutti del consenso più tardi, magari proprio più sotto le elezioni di midterm. Però è veramente un grossissimo azzardo, perché le guerre, specie quelle con un avversario impegnativo, non sono mai come si cerca di prevederle. Ergo è un calcolo, a mio avviso, che si rivelerà sbagliato e non porterà ai risultati sperati.
Simply put America first. We will not fail. January 20th, 2025 is Liberation Day, and we will not fail.
Ma cosa vuol dire vittoria per Donald Trump? Perché la grande questione è appunto il controllo dello stretto di Hormuz. Finché il regime iraniano lo controlla e finché non c'è una soluzione venezuelana a Teheran, se mai ci sarà, Trump non può dire di aver vinto e quindi è costretto a continuare la guerra, è costretto ad andare all'escalation. Sentiamo Viviana Mazza, corrispondente del Corriere della Sera dagli Stati Uniti.
MAGA MAGA was the most successful political operation, political movement in the history of our country, maybe in the history of the world. The golden age of America begins right now. We will not fail. I will very simply put America first. We will not fail. January 20th, 2025 is Liberation Day, and we will not fail.
La sua base, che viene spesso definita MAGA, quindi la base del movimento Make America Great Again, nonostante delle defezioni e delle critiche, comunque è per la stragrande maggioranza con lui durante questa guerra. I sondaggi mostrano che il 90% dei repubblicani MAGA comunque lo stanno seguendo, anche se Trump aveva fatto campagna elettorale su tutt'altro, aveva detto non farò più queste guerre infinite, però quello che conta di più per loro è che non ci sia appunto un intervento con le truppe di terra, che questo intervento non duri a lungo, quindi sicuramente lui sta ricevendo pressioni da quel lato per cercare di ridurre il più possibile la durata dell'intervento e ovviamente non mandare assolutamente truppe di terra. E nella conferenza stampa con la premier giapponese ha detto che non lo farà, in passato però non lo aveva escluso. Sappiamo che ci sono questi marine che sono stati inviati nell'area e quindi sicuramente i timori restano, perché se diciamo Trump è vincolato alla riapertura dello stretto di Hormuz, una delle modalità per assicurarlo, diciamo, potrebbe essere di assicurare anche, di garantire la sicurezza di una parte della costa iraniana, il che richiederebbe invio di truppe di terra. Quello che i suoi alleati MAGA vogliono assolutamente evitare è che lui sia costretto in una situazione in cui l'unico modo per dichiarare vittoria sia quello di inviare queste truppe. Quindi, secondo me, questa è un'ultima risorsa che non possiamo del tutto escludere, ma che lui vuole evitare di usare, perché potrebbe avere anche delle ricadute politiche. Per quanto riguarda gli obiettivi di Trump in questa guerra, non sono stati chiari sin dall'inizio, sono stati in qualche modo variabili, perché Trump ha fatto appello a un certo punto proprio all'inizio al popolo iraniano perché si sollevasse. Poi è diventato chiaro, secondo me, ai suoi occhi che questa sollevazione era improbabile e quindi lo ha ammesso anche lui. Forse pensava a uno scenario venezuelano, ma lui stesso ha ammesso che con l'uccisione di vari leader a un certo punto siamo adesso in una situazione in cui gli americani non sanno veramente neanche chi è che davvero sta guidando il regime. E poi c'è chiaramente il rapporto con Israele, perché gli obiettivi israeliani e gli obiettivi americani non sono del tutto coincidenti, anche se c'è questa cooperazione comunque fortissima tra i due e anche tra lo staff chiaramente americano e lo staff israeliano nel modo in cui questa guerra viene condotta in modo coordinato. Ma diciamo, più di una volta, quando sono stati colpiti prima i depositi di carburante un paio di settimane fa, e poi adesso quando c'è stato l'attacco contro israeliano contro il giacimento di South Pars, anche se pare che Trump, secondo almeno fonti dei giornali americani, avrebbe dato un via libera a quell'attacco, poi però ha detto invece e ha negato che questo via libera sia arrivato da lui, e ha detto che a volte gli israeliani fanno delle cose su cui lui non è d'accordo e che lui non vuole l'istruzione dei giacimenti, eccetera. Perché uno degli obiettivi fondamentali di Trump, questo è chiaro, è evitare che ci sia un aumento del prezzo della benzina in America ed evitare anche l'andamento del mercato, che dipende non solo per il passaggio del petrolio, ma anche per tutta una serie di altre cose, dai fertilizzanti all'elio e a una serie di altre cose, l'impatto sull'economia americana, che diciamo non dipende dal petrolio che passa dallo stretto di Hormuz, ma è comunque legato anche a questa crisi. Quindi lui vuole evitare che i mercati ne risentano. E quindi anche questi messaggi che dà, a volte dicendo la guerra durerà poco, sono legati proprio a un tentativo, secondo me, di tranquillizzare i mercati.
A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by...
La Reuters ha scritto che alla Casa Bianca si è iniziato a discutere l'invio di truppe per delle operazioni sull'isola di Karg, da dove passa il 90% del petrolio iraniano, oppure sulla costa di fronte al stretto di Hormuz per poterla controllare. Non ho mente di mandare nessuno, ha detto Trump ai giornalisti, e se l'avessi non lo direi di certo a voi. Però questo significa, come abbiamo sentito anche dai nostri ospiti, che l'ipotesi sul tappeto. Per renderla concreta, però, insomma, non ci vorrebbero certo i 2000 Marines che sono attesi in zona di guerra per settimana prossima. E comunque sia, l'ipotesi è concreta. Lei giustamente parla di escalation. Si potrà arrivare con un'escalation che prevede anche l'invio di truppe di terra, secondo lei, oppure Trump si fermerà prima o sarà costretto a fermarsi prima?
Allora, se dobbiamo prendere alla lettera l'ultima dichiarazione di Trump, è niente truppe di terra. Ma in passato aveva detto esattamente il contrario, cioè aveva detto che non escludeva l'uso di truppe di terra. Ora, se per truppe di terra pensiamo a uno scenario di invasione dell'Iran, quindi di presa di occupazione di Teheran o di cose di questo genere, come fu nella seconda guerra del Golfo con Baghdad, lo escluderei. L'uso di truppe di terra per operazioni mirate, come potrebbe essere per eliminare le capacità offensive iraniane sullo stretto, o un altro argomento di cui si è parlato ad intermittenza, impadronirsi di quei circa 500 kg di uranio arricchito in possesso dell'Iran, quindi operazioni con boots on the ground, sì, ma di sempre boots on the ground, molto di operazioni speciali, non mi sentirei di escluderlo. D'altra parte, il fatto che sulle navi americane che stanno affluendo nello stretto per operazioni di messa in sicurezza della navigazione allo stretto, che è diversa da quello che servono dei mezzi diversi da quelli dalle porte aerei da cui gli americani attaccano l'Iran. Su queste navi che stanno fluendo negli stretti ci sono anche 5.000 Marines. 5.000 Marines non è che poi rimangono, ci deve essere una possibilità che vengano usati, e se vengono usati vengono usati per operazioni a terra o anfibie. Non 5.000 marini non sono destinati a rimanere a bordo.
Quindi la stato attuale sembra che il piano di Donald Trump sia continuare con bombardamenti, continuare con l'eliminazione della leadership iraniana. E se questo non sarà sufficiente per riuscire, come dire, a ottenere l'obiettivo di decapitare il regime, o sostanzialmente di renderlo più malleabile alle richieste americane, cioè il modello venezuelano, beh, a quel punto, evidentemente, se il regime resisterà, sarà il momento di mandare queste truppe per delle operazioni speciali su Hormuz o sull'isola di Karga. E cosa potrebbe accadere quindi a Teheran di fronte a questo scenario? A quanto pare Donald Trump si accontenterebbe, tra virgolette, di una soluzione venezuelana, ma noi sappiamo che il regime ha detto questa soluzione non è praticabile. Allo stato attuale continua a essere una ipotesi impossibile, oppure no? Cioè, se la guerra dovesse andare avanti ancora, c'è qualcuno dentro il regime che dirà sì, va bene, stringiamo la mano a Trump e accettiamo i suoi diktat?
È difficile, come sempre in politica, dire mai, escludere tutto fino in fondo. Abbiamo visto regimi che si ritenevano consolidati storicamente cadere, insomma, ma è un regime, appunto, non è un individuo. È un regime che ha un suo consenso, una sua base di massa, è un sistema economico insieme a un apparato di mobilitazione ideologica, dispone di forze armate o milizie come i Basigi, oppure un corpo come i Pasdaran che sono fidelizzati. Ed è cresciuto letteralmente tutto questo apparato nell'ostilità anti-americana, quindi che da anni, sebbene sotto, diciamo, situazione così pesante come la guerra, possa abdicare, è difficile. Poi c'è, insomma, non solo c'è un orgoglio nazionale, una cultura come quella persiana che da sempre è sostanzialmente ostile a farsi imporre dall'esterno, diciamo, diktat di varia natura, e, insomma, e poi, ripeto, è un regime ramificato, letteralmente ramificato, per cui alla fine è sempre in grado di sostituire chi perde, anche se ovviamente i quadri di vertice inevitabilmente magari sono più rodati, più esperti, insomma, di quelli che possono succedere per ora. E quindi è complicata la situazione. Probabilmente cadrebbero letteralmente se la guerra si allargasse ad altri obiettivi, non solo a questi che abbiamo detto prima, ma diventasse una guerra, diciamo, totale, in cui vengono inevitabilmente coinvolti anche i civili. Ecco, non reggerebbero la trasposizione del conflitto sul piano anche della distruzione delle città, perché questo inevitabilmente farebbe venir meno anche quella pezzo di neutralità nazionalistica che può esserci rispetto a un regime di cui non si possono condividere magari le posizioni, ma che sostanzialmente è comunque sempre quello del proprio paese.
Era Renzo Guolo, docente universitario, esperto di Iran, che torniamo a sentire. Senta, ma se gli americani tentassero e riuscissero a occupare, che so, l'isola di Karg, piuttosto che invece lo stretto di Hormuz, ipotesi veramente molto difficili da realizzare, però i piani di guerra ci sono. Per il regime sarebbe un colpo così duro che a quel punto si andrebbe a una soluzione venezuelana oppure no? O a una caduta?
Dipende, però probabilmente organizzerebbero una guerriglia. La costa, diciamo, di Hormuz è lunghissima, sono centinaia di chilometri, non si tratta solo di Karg. Presidiarla tutta non si può fare né con 2.000 né con 4.000 maristi, dobbiamo ricordarlo. E poi dovrebbero affrontare una guerriglia molto molto diffusa territorialmente, insomma, qui non, senza neanche, è complicata da fare una cosa di questo tipo, e oltretutto avrebbe perdite pesanti probabilmente anche per gli Stati Uniti. Insomma, bisogna capire che cosa succederà, insomma, ma impegnarsi oltretutto in una guerra di terra per Trump, se andasse non bene subito, se non fosse liquidata in pochi giorni la situazione con perdite, diventerebbe un boomerang elettorale spaventoso in vista del midterm, amplificherebbe le divisioni al campo all'interno MAGA che ci sono, abbiamo visto anche se sono emerse anche in questi giorni, insomma, anche in maniera clamorosa. Quindi non è una soluzione semplice. Certo, è evidente che lo strapotere militare americano israeliano esiste, però proprio questo potrebbe indurre appunto il regime, che conta, insomma, su centinaia di migliaia di uomini armati, a praticare una guerriglia che farebbe assolutamente impallidire quella che abbiamo visto in campo in Iraq. Alla fine le guerriglie dal Vietnam all'Iraq all'Afghanistan hanno sempre vinto.
La Casa Bianca ha intenzione di chiedere 200 miliardi di dollari al Congresso per finanziare la guerra contro l'Iran. Non solo per questo, ma anche e soprattutto per finanziare la guerra. Si sa che dentro l'amministrazione ci sono delle resistenze, ma la portata dell'impegno economico si aggirerebbe attorno a questa cifra. Che cosa significa? Torniamo a sentire Viviana Mazza, corrispondente del Corriere della Sera dagli Stati Uniti.
Questa cifra non è soltanto legata all'Iran, Trump è almeno a quello che ha detto Trump adesso in conferenza stampa. Questa cifra è legata anche al fatto, secondo me, che sostanzialmente il Pentagono sta cercando di accelerare la produzione di tutta una serie di armi che sono state usate durante questa guerra, ma che devono anche assicurare delle riserve adeguate per il futuro, perché il problema è che quando sei una potenza come gli Stati Uniti, con tutta una serie di fronti aperti, e non dimentichiamo quello nell'Indo-Pacifico, non si possono permettere di avere delle riserve, dei problemi di riserve anche di armi. Quindi il fatto in sé che abbiano chiesto questi soldi non significa che la guerra durerà a lungo. Il problema della durata della guerra è legato al fatto che non sappiamo qual è la reale possibilità di exit strategy per Trump, dato che la guerra adesso, per chiuderla, richiede la riapertura dello stretto di Hormuz. Quindi diciamo che è un tema, ovviamente, la durata della guerra. Lui continua a dire durerà poco, ancora non ci vorrà molto tempo, però il fatto in sé dei 200 miliardi è anche, diciamo, un'indicazione della difesa anche rispetto ad altri paesi, ed è più del passato, però appunto è una situazione in cui gli Stati Uniti sicuramente stanno usando molte armi per questa guerra in Iran.
What does democracy even mean?
No king!
Ci risentiamo tra poco per la seconda parte della trasmissione.
Slap tariffs on the people like he playing blackjack, but his mob taxes please those who not brown or black, squeezing small biz dry while his cronies get fatter, building houses and cars like he's the Mad Hatter, turn the White House into quid pro quo central, his peons kiss his ass, he must have drove them mental, he sent troops to Cali like it's 1968, claiming law and order, while he stokes up the hate, brought the boot.
He ain't your prophet, only preaches for profits, gives you the rope to sell you a coffin. That man's godless, stuff in his pockets, but all he can spare is a life is unfair. When the poor man is starving, damn, that man is heartless.
No king, no god, just flesh and blood. Down here there's laws and no man's above. No king, no god, not one of us. You're all alone when the crown comes off. When your king. Watch it fall.
He ain't your prophet. Take one look in his closet, and skeletons scattered all over the floor like a Jackson Pollock. Friends with the devil, you know, the devil you don't is on his payroll. And all of his sadistic sycophants, ignorant hypocrites, mumbling gibberish like it's only free speech if it's bigoted. Mix the condescension with some ignorance. Thoughts and prayers for the innocent, that's the best that you're gonna get.
No king, no god.
Rieccoci, rieccoci con la seconda parte della trasmissione. Ovviamente non teniamo a rimanere sulla questione Donald Trump e la guerra contro l'Iran. In questo momento la pressione dell'amministrazione Trump nei confronti dei media è fortissima, soprattutto nei confronti delle televisioni. C'è una vera e propria campagna di intimidazione da parte del presidente USA, ma anche da parte del segretario della difesa Pete Hegseth nei confronti dei network televisivi, che sono accusati di essere poco patriottici, quindi sostanzialmente di non seguire la narrazione della Casa Bianca rispetto all'andamento della guerra. Diciamo che lo spirito autoritario di Donald Trump viene fuori con grande nettezza anche in questo caso, laddove non vorrebbe più un'informazione libera e vorrebbe invece solo propaganda a favore delle sue decisioni, delle sue politiche. La narrazione diventa un elemento fondamentale in questa vicenda, anche perché lo sappiamo, a novembre il fondamentale appuntamento delle elezioni di medio termine. E di questo abbiamo parlato ancora con Viviana Mazza, corrispondente del Corriere della Sera dagli Stati Uniti.
Beh, bisogna vedere come definisci la sconfitta, nel senso che comunque i suoi alleati più stretti gli dicono: tu hai già vinto, potresti uscirne. Il problema è che, come dicevo, lo stretto di Hormuz deve essere in qualche modo riaperto, e Trump secondo me è anche tentato di dire: sentite, io ho già vinto, ho abbattuto il regime, posso uscirne, adesso ve la sbrigate voi per lo stretto di Hormuz. Diciamo che non è che c'è soltanto una via d'uscita da questa guerra, e il problema è che lui deve presentarla come una vittoria. Dal punto di vista di Trump, la vittoria è una cosa, come dire, che dipende anche dalla narrazione che tu ne fai e che ne puoi fare. Ovviamente nel momento in cui lascia uno stretto chiuso e sotto il controllo iraniano, questo è un colpo molto forte al prestigio americano, quindi non lo può fare, deve trovare un modo per poter presentare questa come una vittoria.
Agli americani non piace questa guerra, ma sarebbe peggio per lui, per il suo consenso che è già basso, dire: va bene, finiamola qua, ho vinto, pur sapendo l'opinione pubblica che lui non ha vinto, oppure andare avanti con l'impegno bellico? Cioè, qual è la cosa che farebbe a lui meno danno?
Allora, il consenso per Trump è intorno al 40%, e più o meno il consenso per questa guerra è intorno a quello stesso livello. E quindi questa guerra non lo sta danneggiando in sé più di quanto altre questioni lo stiano danneggiando, in particolare quella economica. E come dicevo prima, i repubblicani sono con lui in questa guerra. Il 70% dei repubblicani sono con lui, il 90% dei repubblicani MAGA sono con lui. Quindi sì, i democratici non sono con lui, ma non lo sono mai stati, quindi questo non è un incentivo per lui a tirarsene fuori. Il punto è se questo elettorato MAGA repubblicano continuerà ad essere con lui anche più avanti, se questa guerra durerà troppo a lungo, se questa guerra inciderà sulle cose che la gente interessano qua, cioè il prezzo della benzina, il prezzo insomma, e l'andamento del mercato, e se questa guerra richiederà poi l'invio di truppe sul terreno, diventerebbe una cosa anche nella percezione della gente negativa. Però per il momento lui non ha, diciamo, delle ragioni così forti per uscirne immediatamente, altrimenti l'avrebbe già fatto. Il mercato è il problema, per cui le misure che sta prendendo, per esempio valutare un allentamento delle sanzioni sull'Iran, sul petrolio, il fatto di consentire alle navi non solo americane di diciamo effettuare trasporti anche di beni di diverso genere, anche agricoli, da un porto all'altro, altro, perché altrimenti si rallenta questo passaggio. Sta prendendo delle misure che servono ad assicurare che l'impatto che già c'è sul suo elettorato non sia troppo forte, assicurando appunto la breve durata, perché, come dire, sì, effettivamente adesso andate alla pompa di benzina e trovate un prezzo un po' più alto, però questa cosa rientrerà e gliela perdoneranno se durerà poco, ma se durerà tanto forse no. Perché comunque non solo il movimento MAGA e quindi questa sua base. Sì, è vero che lui aveva promesso altre cose, ma questo suo movimento è un movimento nato intorno a Trump, intorno alla sua figura, più che un movimento basato su principi assoluti. Una parte sì, sono non interventisti, ma non tutti. E comunque la proiezione della forza militare americana è una cosa che funziona molto qui, dopo che c'è stato l'intervento in Venezuela. Il numero di persone che erano d'accordo con l'intervento in Venezuela è aumentato rispetto al numero di persone che erano contrarie, sempre parlando della sua base, perché dopo aver visto l'operazione militare di grande successo presentata e mostrata sui media, comunque questo senso di patriottismo e di esaltazione anche del potere militare viene sentito dalla gente. Ovviamente il principio che però deve rimanere è che questo sia America First, cioè questo porti risultati positivi per l'America. Nel modo in cui viene venduta questa cosa agli americani, l'Iran era una minaccia, però il problema vero è se questo comincia ad avere un impatto troppo forte sulla gente, allora questo diventerà un problema. Se comincia a diventare una cosa per cui devono mandare i loro figli a combattere sul terreno in una guerra di cui non vedono la fine, questo diventerà un problema, ma per il momento non lo è. E dal punto di vista della, diciamo, dello stretto di Hormuz e della sicurezza dello stretto di Hormuz, la preoccupazione secondo me è dell'immagine che si proietta dell'America nel mondo, perché nel momento in cui è anche il rapporto con gli alleati del Golfo che sono comunque molto preoccupati da questa situazione, quindi è per questo che l'America deve risolverlo, ma non ha in questo momento delle forti ricadute secondo me interne.
They've had me to their homes, they've introduced me to their children, I become their best friend, they've asked for my endorsement. They've had me to their homes, they've introduced me to their children, I've become their best friend, they've asked for my endorsement, and they always wanted my money, money, they always wanted my money, and they always wanted my money, they always wanted my money, they always wanted my money, money, they always wanted my money. My money, they always wanted my money, money, they always wanted my money, they've had me to their homes.
Nancy Fina è la rappresentante in Italia dei Democrats Abroad e ci spiega perché gli americani sono contrari a questa guerra. In realtà noi sappiamo che la maggior parte dei sondaggi dicono che almeno il 60% degli interpellati non è d'accordo con questo intervento. Poi la maggioranza dei repubblicani, di coloro che votano per il rappresentante repubblicano, interpellati in questi sondaggi dicono di sì, ma come abbiamo visto c'è una forte percentuale dell'opinione pubblica statunitense che questa guerra non la vuole. Perché?
Per tutti i soliti motivi, per Vietnam, per Iraq, per Afghanistan, per tutte guerre lunghe e costose che non abbiamo vinto e con morti americani. Questa guerra sta costando adesso più di $1 miliardo al giorno. I fondi dei contribuenti vengono dirottati dalla sanità, dall'istruzione, dalla riduzione della spesa pubblica. Tutto questo per distogliere l'attenzione dal caso Epstein, del calo di popolarità di Trump in patria, degli abusi di ICE e che tutti i suoi amici oligarchi sono sempre più ricchi, e per la soppressione della libertà della stampa. Sai, Michele, che è uscito un articolo dall'Istituto Democratico che dice che gli Stati Uniti sono caduti dal 20° posto come paesi democratici al mondo al 51° posto. Questo è il più grande calo mai registrato, è drastico. La nostra famosa democrazia sta andando via. È veramente orribile.
Donald Trump sì. Non ha spiegato i motivi di questa guerra. Cioè lui ha detto che c'è una minaccia iraniana, però pare di comprendere che l'opinione pubblica americana a questa minaccia iraniana non ci creda.
Esatto, non ci crede minimamente. Nessuno sa veramente perché. Io potrei dire che è per suo incredibile ego, e perché sicuramente è stato sussurrato nell'orecchio che se lo farebbe sarebbe più grande di Obama, sarebbe più grande di tutti gli altri presidenti. Perché, come abbiamo visto recentemente, il suo gabinetto e i capi del militare sono personalmente fedeli a lui e non gli dicono la verità per motivi personali o per arricchirsi o per paura. Però la situazione di leadership che abbiamo è simile ai peggior despote come Nord Corea. Non è normale che nessuno nel tuo gabinetto parla del magari un motivo che non è buono attaccare Iran, no? E no, siamo in una bruttissima situazione. Perché può? Perché dice che ha il militare più forte del mondo, senza nessun problema etica, senza nessun compassione se muore un soldato, se muore un civile innocente, perché lui personalmente fa i soldi, ha investimenti in aziende che fanno missili e drone, perché forse pensavo che sarebbe super easy come con Maduro, perché ci saranno tantissimi perché, per il petrolio.
Certo, senti.
Perché non legge, perché è pazzo, perché è corrotto.
Ma Trump ha sottostimato la situazione quando ha dato l'ok per l'attacco, oppure lui era consapevole delle difficoltà e ha deciso che comunque, proprio in nome di questo disegno, diciamo, geostrategico, si doveva fare questa guerra? Che opinione ti sei fatto tu?
Credo che sia partito molto presto anche per scrollarsi di dosso la vicenda dei file del processo Epstein, diciamo che quello scandalo che gli era rimasto e gli rimarrà comunque attaccato per il resto della sua presidenza, è stata una delle cause che ha fatto accelerare questa entrata in gioco sul terreno, almeno dal punto di vista dei bombardamenti. Abbiamo visto un'America che ha scelto di bombardare in modo senza obiettivi chiari, tutt'altro che in modo lucido, con dei toni millenaristici da crociata che non si erano visti nemmeno ai tempi di George W. Bush, che comunque era un presidente molto vicino al nazionalismo evangelico. In questo caso però la retorica è veramente pseudo-religiosa e quasi da crociata, almeno quella che vengono riferite da alcune fonti dell'esercito che sono state rivelate da alcuni giornalisti d'inchiesta statunitensi. Quindi, insomma, è una decisione che è stata fatta soprattutto, a mio avviso, per ragioni di politica interna, per ottenere un facile consenso con la guerra che in genere rafforza i presidenti in carica. Solo che, questo è il mio caveat, in genere il consenso crescente per la guerra succede quando si percepisce che gli Stati Uniti siano stati aggrediti e non quando, come in questo caso, siano con tutta evidenza gli aggressori.
You know what, we basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. They don't know what the fuck they're doing. They don't know what the fuck they're doing. You understand that? They don't know what the fuck they're doing. They don't know what the fuck they're doing. They don't know what the fuck they're doing. You understand that?
You understand that?
They violated it, but Israel violated it too. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs like I'd never seen before. I'm not happy with Israel. You know, when they say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. The biggest load that we've seen.
Questa è una frase piuttosto famosa di Donald Trump, diciamo che possiamo tradurla dicendo: ma che diavolo stanno combinando, anche se sapete benissimo che non è questa la traduzione letterale, ed è il riferimento a Israele. E quindi potrebbe essere in questo momento anche una frase, potrebbe andare bene, come dicevamo, per Donald Trump, per i suoi obiettivi, diciamo, un po' oscuri. Però un disegno, diciamo, globale c'è in questa guerra contro l'Iran, e questo noi lo sappiamo, lo abbiamo visto, e ne abbiamo parlato con Federico Varese, che è criminologo e direttore di sociologia del Dipartimento di Sociologia dell'Università di Oxford.
Sicuramente la pressione israeliana sembra essere stata una motivazione, e probabilmente anche la speranza che la soluzione venezuelana si potesse riprodurre nel caso iraniano, ovviamente sbagliando i conti. Però certamente c'è anche una visione di ristrutturare, insomma, la globalizzazione che c'è stata fino ad oggi, con una versione dell'economia mondiale, dei rapporti economici e politici mondiali, che sostanzialmente privatizza, ignora l'ONU e privatizza i rapporti tra nazioni. Ed è, secondo me, un ritorno appunto a questa teoria del mercantilismo, in cui attraverso la violenza si acquisiscono risorse fondamentali che vengono poi usate dal paese egemone, in questo caso gli Stati Uniti.
Qui in questo caso evidentemente è il petrolio, è la direzione che il petrolio iraniano deve prendere, è questo secondo lei?
Sì, esatto, c'è anche quello che è esattamente la direzione che ha preso nel caso del Venezuela, e c'è anche un po' c'è l'idea forte che i rapporti economici sono un gioco a somma zero, cioè o ce l'ho io o ce l'hai tu il petrolio, e non c'è quindi un mercato in cui ci si entra e si compra per la domanda e l'offerta, ma che si acquisisce attraverso la forza. E quindi la visione sia di Trump che appunto anche di questi persone che sono appunto nei capi delle tech, delle aziende tecnologiche americane, è una visione che supera il principio della competizione per creare monopoli, e l'hanno anche teorizzato, perché dicono appunto che in questo modo non si sprecano risorse a competere, ma si può investire di più nella ricerca e nello sviluppo.
Ecco, ma quindi diciamo che questa mossa contro l'attacco contro l'Iran è una mossa sostanzialmente anticinese?
Certo, sì, una mossa sicuramente anticinese, e una mossa per asserire un controllo su un pezzo del mondo, un controllo esclusivo, in questo caso il Medio Oriente. Quindi nella visione di Trump certamente il continente americano è di proprietà degli Stati Uniti, però ovviamente la lotta è nelle zone a confine tra i due mondi, o tre mondi, tra appunto Russia, Cina e Stati Uniti. Quindi è una mossa estremamente pericolosa.
So we're going to stay until such time as we're going to run it essentially until such time as a proper transition can take place.
E questo Donald Trump poche ore dopo la cattura di Maduro. Ma continuiamo a parlare con Federico Varese.
They were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping.
Noi abbiamo visto una sorta di accelerazione, no, nelle scelte di Trump da gennaio in avanti, prima Venezuela e poi l'Iran. Questa accelerazione, secondo lei, a cosa è dovuta? Nello scontro sulla questione dei dazi, delle tariffe, i cinesi ne sono usciti meglio perché avevano questa grande risorsa delle terre rare. Non è che Trump sta pensando, voi avete le terre rare, io mi piglio il petrolio che andava da voi?
Nella visione appunto che io definisco mercantilista di Trump, che è una visione pre-moderna, insomma, dell'economia, cioè pre-Adam Smith, pre la Wealth of Nations, la ricchezza delle nazioni, i dazi sono usati non per l'efficienza economica, ma come strumento di politica di potenza nel mondo delle relazioni internazionali. Quindi i dazi sono esclusivamente funzionali a questa politica di potenza sullo scacchiere internazionale, non per migliorare una situazione economica interna. Ecco, sicuramente c'è una lotta con la Cina per acquisire queste risorse, e appunto le terre rare sono sicuramente una questione su cui c'è scontro, e Trump sta cercando di espandersi il più possibile ad acquisire altre risorse. Ecco, per me, per come la vedo io, è proprio un cambio di paradigma rispetto al neoliberismo e alla globalizzazione degli anni di Clinton, è un ritorno alle sfere di influenza e a una visione dell'economia basata appunto su queste sfere di influenza, però bisogna conquistarsene queste sfere di influenza. E la guerra nel Medio Oriente è parte di questo processo che ristruttura interamente poi i rapporti internazionali.
Sentenza della Corte Suprema sui dazi, secondo lei in qualche maniera bloccherà questa politica di Donald Trump? Lui ha già detto che ricorrerà ad altre leggi.
Ah, guardi, quella è la grande sfida della democrazia americana, perché la democrazia americana, essendo una democrazia liberale, è basata sulla divisione dei poteri e ogni potere è uguale nella struttura costituzionale degli Stati Uniti. Quindi il giudiziario è importante ed è fondante, come il presidente e come i parlamenti, i due rami del Parlamento. E secondo me la questione vera, cioè del come gli Stati Uniti stanno diventando sempre più una democrazia illiberale. Tra l'altro, non so se ha visto i dati che sono usciti proprio due giorni fa sulla democrazia nel mondo, che è un caso specifico degli Stati Uniti, su come gli elementi fondanti di una democrazia liberale stanno erodendosi. Ecco, quindi la grande sfida della democrazia americana è vedere se al suo interno a quello che potremmo chiamare degli anticorpi che limitano il potere che vuole essere senza limiti appunto di Trump. È una cosa straordinaria che non abbia chiesto il permesso del Congresso per fare la guerra, e ovviamente non ha chiesto il permesso, non ha neanche fatto finta di andare alle Nazioni Unite. Quindi la decisione della Corte Suprema è molto importante, perché come lei sa appunto hanno votato per questa decisione anche giudici considerati di destra, insomma, o nominati addirittura da Trump. Quindi secondo me quella è la grande sfida per il futuro dell'America, per vedere se l'America continuerà ad essere una democrazia liberale con un equilibrio tra poteri e anche con un rule of law, due process, oppure diventa un regime che è formalmente democratico, però fondamentalmente illiberale, centrato sul potere esecutivo, al cui apice c'è un capo che in fondo è come il duce in altri contesti.
Siamo entrati in una nuova fase storica, una nuova epoca, appunto con l'avvento di Trump, però in realtà questa fase era iniziata sostanzialmente con l'invasione da parte della Russia dell'Ucraina. Se Trump dovesse essere, come dire, se questo ciclo politico dovesse finire negli Stati Uniti, cosa difficile ma non impossibile, sarebbe finita anche questa nuova epoca, chiamiamola degli imperi, oppure no?
Beh, se finisse l'epoca Trump, cioè se appunto perde il midterm e poi perde le prossime elezioni, o comunque il suo successore perde le prossime elezioni e c'è un democratico eletto, sicuramente la situazione per l'Ucraina migliora, perché certamente l'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia è un altro elemento di questa struttura imperiale a tre, e quindi sicuramente la presenza di Trump permette che questa visione del mondo vada avanti. La mia opinione personale è che se si permette alla Russia di vincere in Ucraina, e poi possiamo definire cosa intendiamo per vincere, però sicuramente se Trump e gli Stati Uniti e l'Europa non fanno abbastanza per aiutare l'Ucraina a vincere, abbiamo una Russia, anche una Russia che tra l'altro è il tema di cui io studio regolarmente, ancora più totalitaria di quanto non c'è adesso. E quindi anche nell'ipotesi di un cambiamento negli Stati Uniti, una vittoria nel frattempo di Putin in Europa sull'Ucraina poi produrrà un'ipoteca da parte dell'impero russo su tutto il resto dell'Europa. Quindi la lotta che stanno facendo gli ucraini nel loro paese è una lotta anche per la nostra democrazia, per la sopravvivenza del nostro mondo E tra l'altro questi ultimi dati che sono usciti sulla democrazia nel mondo mostrano che solo il 7% della popolazione mondiale vive in quelle che sono definite democrazie liberali e solo circa il 20%, 25% in democrazie più o meno liberali. Quindi c'è un trend generale verso una riduzione degli spazi della democrazia e sia Trump che Putin sono parte di questo trend che porta appunto a una riduzione della democrazia.
Vote, vote, vote. Grande appuntamento quello del medio termine, vedremo come va. C'è da essere pessimisti, però finiamo a questo proposito con un appello di Nancy Fina, responsabile Democracy Abroad in Italia.
Posso ribadire che tutti gli italiani sono invitati di venire in Largo Carroll il 28 marzo alle 15. Avremo core, musica, balli, portate dei cartelli meglio in inglese perché è tutto un invito al popolo americano di votare e fare vedere tramite social media che all'estero gli americani sostengono una democrazia e sono contro Trump. Allora, è una roba molto importante. E la politica non succede solo a Washington. Quello che succede a Washington va in tutto il resto del mondo, allora tutti di noi dobbiamo partecipare.
È tutto, ci risentiamo domenica prossima, grazie per l'ascolto, buona giornata e buona settimana da Michele Migone.
Va ti posa sui clivi.